Passiamo ora alle spiegazioni sull'altro oggetto in votazione il 17 maggio, ossia l'articolo costituzionale denominato Un futuro con la medicina complementare. Le spiegazioni sono a cura di Sonia Fenazzi.
Il dibattito sul rimborso delle medicine complementari si apre alla fine degli anni 90, in seguito all'entrata in vigore della legge federale sull'assicurazione malattie, la cosiddetta LAMAL.
L'allora ministra della Sanità Ruth Dreyfus decide di integrare 5 medicine alternative nel catalogo delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria, a titolo provvisorio dal 1 luglio 1999, per un periodo di 5 anni.
L'omeopatia, la fitoterapia, la terapia neurale, la medicina tradizionale cinese e quella antroposofica sono temporaneamente rimborsate a condizione che siano praticate da medici con il certificato di capacità FMH.
Il periodo di prova serve a valutarle scientificamente per stabilire se rispondono ai 3 criteri fissati dalla LAMAL per il rimborso, ossia l'efficacia, l'economicità e l'adeguatezza.
Mentre si avvicina la scadenza della valutazione, la diatriba si inasprisce. Le organizzazioni che sostengono le medicine complementari denunciano una mancanza di trasparenza e accusano la direzione dello studio di manipolare i risultati a loro scapito.
Subodorando una sconfitta, i fautori delle medicine alternative lanciano un'iniziativa popolare. Essa domanda di iscrivere nella Costituzione federale il principio della completa considerazione della medicina complementare da parte di cantoni e confederazione.
Una mossa azzeccata, poiché nel maggio 2005 il ministro della Sanità Pascal Couchepin annuncia che le 5 medicine alternative saranno escluse dall'assicurazione di base. La decisione, secondo i sondaggi, scontenta l'opinione pubblica.
Il sostegno popolare alle terapie alternative è confermato anche dal successo dell'iniziativa Sì alla medicina complementare, che è firmata da circa 140.000 cittadini.
Nel messaggio al Parlamento, il governo raccomanda di bocciare l'iniziativa senza opporle alcun controprogetto. L'esecutivo argomenta che si creerebbero disparità di trattamento con la medicina tradizionale, il cui rimborso è vincolato a precise regole. Inoltre, si dovrebbero rimborsare anche trattamenti eseguiti da terapeuti non medici.
Tutto ciò potrebbe avere conseguenze finanziarie non indifferenti per gli assicurati e per le casse pubbliche, osserva il Consiglio federale.
La maggioranza del Consiglio nazionale condivide le preoccupazioni governative e respinge l'iniziativa. Anche la maggioranza del Consiglio degli Stati giudica problematico il testo dell'iniziativa e la rifiuta.
Tuttavia, i senatori vogliono tener conto delle aspettative della popolazione. La Camera dei Cantoni accetta dunque una proposta di compromesso. All'iniziativa è opposto un controprogetto diretto.
L'articolo costituzionale adottato dalla Camera recita: «Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla considerazione della medicina complementare». L'iniziativa, invece, chiedeva la completa considerazione. I due testi si differenziano perciò solo per una parola.
Questa soluzione accontenta i promotori dell'iniziativa, i quali si dicono disposti a ritirarla se il Parlamento approva il controprogetto. Infatti, la maggioranza del nazionale si allinea all'opzione adottata dagli Stati.
Il 3 ottobre 2008, nelle votazioni finali, entrambe le Camere danno il nulla osta al controprogetto.
Il testo è sostenuto all'unanimità dai socialisti e dagli ecologisti e massicciamente dai popolari democratici. Raccoglie un'ampia maggioranza di favori anche nel gruppo dell'Unione Democratica di Centro. I deputati liberali radicali sono invece divisi.
Il comitato d'iniziativa, 2 settimane dopo, ritira il testo. Popolo e Cantoni, il prossimo 17 maggio, dovranno perciò esprimersi soltanto sul controprogetto. Per conoscere gli argomenti dei sostenitori e degli oppositori, ci siamo rivolti a 2 consiglieri nazionali ticinesi, il popolare democratico Mairado Robiani e il liberale radicale Ignazio Cassis. Sentiamo brevemente quali sono i motivi per cui Mairado Robiani è favorevole.
La medicina complementare merita di essere valorizzata, innanzitutto perché punta molto sulla prevenzione, in secondo luogo perché comporta un coinvolgimento e una partecipazione ancora più diretta del paziente, in terzo luogo perché punta anche sull'uso di metodi naturali. Evidentemente tra medicina cosiddetta scientifica e complementare non deve esserci contraddizione o contrapposizione, sono due componenti che consentono di meglio servire e rendersi utili al paziente a diversi livelli, instaurando una dinamica positiva tra questi due tipi di intervento.
Quali sono invece le ragioni essenziali per cui Ignazio Cassis è contrario?
Già oggi una medicina complementare, se potesse fornire la prova della sua efficacia, sarebbe pagabile con le casse malati. Il problema è che diversi rami della medicina complementare non riescono, tranne qualche rara eccezione, fino ad oggi, a fornire prove di efficacia con il metodo scientifico applicato sugli studi clinici. Di conseguenza non possono essere pagati dalla cassa malati obbligatoria. C'è poi anche il secondo aspetto, causa del quale sono contrario, ed è che la Costituzione non è certamente il luogo dove si possono mettere simili dettagli.
Secondo lei, signor Robiani, è invece veramente opportuna la decisione del Parlamento di ancorare questa disposizione nella Costituzione?
Beh, la spinta è venuta dal popolo che ha voluto sostenere l'iniziativa, partita dal fatto che il Consiglio federale aveva escluso alcune forme di medicina complementare, per cui il popolo ha ritenuto utile, opportuno, indispensabile fare in modo che nella Costituzione stessa si aprano le porte alla medicina complementare. Se non ci fosse stata questa esclusione di alcune forme di medicina complementare, probabilmente l'iniziativa stessa avrebbe avuto un peso inferiore e il Parlamento le avrebbe contrapposto una modifica della legislazione, quindi avrebbe risposto in maniera indiretta all'iniziativa. Siccome c'è stato questo elemento, quindi l'esclusione di alcune forme di medicina complementare, il Parlamento ha operato a livello di Costituzione, quindi contrapponendo una diversa formulazione di un articolo costituzionale piuttosto che a livello di legge. Spetterà poi alla legge precisare i principi contenuti nella Costituzione.
Cosa replica in proposito, signor Cassis?
Tatticamente è spiegabile che il Parlamento ha deciso di sostenere questo testo in quanto meno pericoloso che l'altro. Ciò non significa che il Parlamento, in quella maggioranza che ha votato questo controprogetto, fosse davvero convinto della necessità di scrivere nella Costituzione la medicina complementare. Io penso che anche il controprogetto è un errore, perché crea uno statuto speciale alla medicina complementare e se dovesse essere accettato dalla popolazione significherebbe che in Svizzera diremmo per tutte le prestazioni mediche vogliamo che ci sia la prova di efficacia, altrimenti non abbiamo l'obbligo solidale di pagarlo. Per tutto quello che porta l'etichetta medicina complementare non ci deve essere nessuna prova di efficacia, li paghiamo semplicemente se c'è qualcuno che desidera consumare una prestazione e qualcuno che la vende. E io trovo che questo pone un problema etico enorme.
Dal profilo finanziario, questa operazione sarà neutra o avrà conseguenze per gli assicurati, signor Robiani?
Ma evidentemente la vigilanza sul controllo dei costi in generale della salute dovrà rimanere molto attenta. A mio avviso, guardando anche a quella che è la realtà constatabile nella popolazione, la medicina complementare consente spesso di ridurre i costi della salute, perché le persone di proprio libera scelta e implicandosi direttamente come pazienti adottano delle formule che sono sovente meno care e che hanno un'efficacia maggiore proprio perché c'è una diretta partecipazione anche quasi affettiva del paziente stesso nell'uso di queste forme di medicina.
Signor Cassis?
Io metto al centro delle mie riflessioni l'interesse del cittadino e l'equità di trattamento. Ognuno ha una sua rappresentazione di che cosa lo fa star meglio e ognuno pretenderà che quel star meglio individuale sia il risultato dell'intervento che lui si è rappresentato e che di questo debba essere giustamente pagato da tutti, visto che serve a farmi star meglio. E lì andiamo verso la bancarotta. Come faremo socialmente a gestire un sistema di questo tipo? Io non riesco a immaginarlo.
Nell'articolo su cui si vota è indicato che anche i cantoni devono considerare la medicina complementare. non c'è il pericolo di applicazioni diverse a seconda dei cantoni, signor Robiani?
Beh, evidentemente l'esperienza indicherà quale debba essere la linea affinché a livello nazionale si imponga comunque un minimo di coordinamento. Comunque non escluderei nemmeno di accettare diversità tra i diversi cantoni nella misura in cui regioni diverse possono avere anche una tradizione nella cura delle malattie diverse che si sono consolidate nel tempo e che hanno dato dei risultati positivi.
Signor Cassis, ritiene che ci possa essere un rischio di applicazione eterogenea?
Sì, certamente. Nel senso che l'articolo costituzionale dice la Confederazione e i cantoni. Ora, quello che la Confederazione farà, no, sarà diritto federale, quindi varrà in appenzello come in Ticino. Ma cosa faranno i cantoni di questa norma? In parte applicheranno magari quelle leggi che nasceranno nel Parlamento e allora nell'applicazione avremo 26 applicazioni che potrebbero anche essere un po' diverse. In parte potrebbero, visto che ricevono un mandato dalla Costituzione federale, legiferare direttamente loro, nel loro ambito di competenza. E in quel caso lì potrebbero esserci delle soluzioni estremamente diverse da un cantone all'altro.